Nel Signore è un piacere poter essere questa mattina di nuovo assieme a voi, rivedere i vostri volti e poter adorare il nostro Dio assieme a voi. Vi invito a rivolgervi senza indugio alla parola del Signore come la troviamo nel libro degli Atti, al capitolo primo. Atti, capitolo primo. Leggiamo dal primo verso. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, i quali, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: «Avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni». Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: «Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele?» Egli rispose loro: «Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Dette queste cose, mentre si guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Allora essi tornarono a Gerusalemme, al monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui». Fin qui la lettura della parola del Signore. Questa domenica, anche in gran parte del mondo protestante, è nota come la domenica di Pentecoste, la domenica in cui si ricorda la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa, la nascita della Chiesa del Nuovo Testamento, il battesimo nello Spirito Santo della Chiesa del Nuovo Testamento. E questo avvenimento, la Pentecoste, avvenne 50 giorni dopo la Pasqua. Ma gli avvenimenti di cui abbiamo letto in questo capitolo, o l'avvenimento di cui abbiamo letto in questo primo capitolo degli Atti degli Apostoli, è avvenuto 10 giorni prima della Pentecoste, 40 dopo la Pasqua, dopo la resurrezione del Signore. E l'evento di cui abbiamo letto, in cui il Signore parla della prossima Pentecoste, della prossima discesa dello Spirito Santo, questo evento è noto come l'ascensione del Signore, cioè il Signore che ritorna al Padre dopo aver compiuto la missione che il Padre gli aveva dato di compiere. E Luca specifica che questo avvenimento è avvenuto 40 giorni dopo la resurrezione. Perché specificare questi 40 giorni? Perché questo non è avvenuto per caso. Perché questo faceva parte di un preciso disegno della provvidenza divina. Perché 40 nella scrittura è un numero che ha un alto valore simbolico. Quanti anni peregrinò Israele nel deserto? 40. Quanti giorni digiunò il Signore e si preparò al suo ministero pubblico dopo il battesimo ricevuto da Giovanni Battista? 40 giorni. 40, questo numero che ricorre. In 40 anni il Signore ha plasmato e modellato il suo popolo nel deserto. In 40 giorni il Signore ha preparato il suo unto, il suo Cristo, alla missione pubblica. In 40 giorni il Signore dalle ultime istruzioni, le istruzioni più importanti ai suoi messaggeri, a coloro che avrebbero portato il suo messaggio per tutto il mondo. E vogliamo guardare un attimo a questi messaggeri, a coloro che il Signore aveva scelto, agli apostoli. Questi uomini, fratelli e sorelle, avevano un curriculum che era davvero invidiabile, una preparazione davvero invidiabile, unica. Infatti, se guardiamo a come li descrive Luca in questo capitolo, innanzitutto vediamo che erano uomini che erano stati scelti direttamente dal Signore. La loro vocazione, la loro chiamata portavano il sigillo divino. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate molto frutto e il vostro frutto rimanga. Queste furono le parole del Signore agli apostoli. Gli apostoli erano completamente diversi da tanti predicatori e maestri che si sono fatti avanti poi nella storia della Chiesa senza che nessuno li avesse chiamati. Avevano una chiamata diretta da parte del Signore. E prima di lasciarli, prima di tornare al Padre, il Signore conferma nuovamente questa chiamata. Al verso 8 dice: voi mi sarete testimoni. Gerusalemme, Giudea, Samaria e in tutto il mondo e fino all'estremità della terra. E ancora gli apostoli erano stati testimoni di eventi unici. Gli apostoli erano stati 3 anni assieme al Signore. Avevano ascoltato i suoi insegnamenti. Lo avevano visto operare miracoli, miracoli potenti sulla natura, sulle malattie, sui demoni. Ma soprattutto erano stati testimoni di un evento fondante, dell'evento fondante, fondamentale della nostra fede, la resurrezione. E Luca ci dice che per 40 giorni il Signore si manifesta, si intrattiene con loro e dona prova e riprova della realtà della sua resurrezione, che non erano degli allucinati, e che lui non era un fantasma, non era uno spirito, ma era risorto con un corpo glorioso e rinnovato. Dunque testimoni di eventi unici, e dunque la loro testimonianza portava un segno di concretezza, di realtà, di forza che solo chi è un testimone oculare può avere di un evento. Cosa dissero i sacerdoti degli apostoli, riconoscendolo che erano popolani senza istruzione? Si vede che questi uomini sono stati con Gesù. Dunque il primo requisito, una chiamata diretta, il sigillo divino sulla loro chiamata. Il secondo requisito, testimoni di eventi unici, testimoni particolari di Cristo e della sua resurrezione. Ed infine erano stati istruiti direttamente dal Signore. Per 3 anni il Signore li aveva lentamente plasmati, lentamente lavorati, e soprattutto nei momenti più solenni, più importanti della vita del Signore, da loro gli insegnamenti più grandi. Infatti, dove li troviamo? Dove li potete trovare? Se leggete nell'Evangelo di Giovanni, nei discorsi di commiato, dal capitolo 14 al capitolo 17, vedete delle cose sublimi che il Signore discute con i Suoi, della sua relazione col Padre, del dono dello Spirito Santo, della venuta del Consolatore, della sua relazione col Consolatore, del suo ruolo sacerdotale, della missione che era stata loro affidata ed anche dei 40 giorni che precedono l'ascensione, che vanno dalla resurrezione all'ascensione. Il Signore continua a ragionare di queste cose, parlando soprattutto dell'universalità del messaggio dell'Evangelo, che è un messaggio che non è limitato al solo popolo di Israele, ma va portato a tutte le genti. Dunque questi erano i requisiti: la chiamata divina particolare, la chiamata di Cristo, testimoni di eventi unici, un'istruzione diretta da parte di Cristo. Di fronte a dei simili candidati, fratelli e sorelle, di fronte a dei simili candidati al ministero cristiano, come ci saremmo comportati noi? Li avremmo messi subito all'opera. Non c'è tempo da perdere. Avete un curriculum straordinario. Subito, mettetevi al lavoro, non c'è tempo da perdere, l'indomani mattina potete iniziare. Il Signore invece dice no. Rimanete ancora del tempo in Gerusalemme. Fermatevi. Il primo insegnamento, fratelli e sorelle, che noi possiamo trovare in questa vicenda è che il Signore ci chiama ad attendere, a non avere fretta, a non essere preda di facili entusiasmi. La fretta, sia che sia dovuta alla paura o che sia dovuta a un facile entusiasmo, ad un facile fervore, fratelli e sorelle, è sempre una cattiva consigliera, soprattutto nelle cose che riguardano la verità di Dio, nelle cose di Dio. Se guardiamo alla Scrittura vediamo come la fretta, come la Scrittura depone contro la fretta, sia che sia dovuta alla paura, come ho detto poco fa, sia che sia dovuta a facili entusiasmi. Saul ha avuto paura dei Filistei accampati contro di lui, non ha atteso che arrivasse Samuele per offrire il sacrificio e offrì il sacrificio arrogandosi una libertà, un ufficio che era del solo sacerdote, e peccò. E l'Apostolo Paolo cosa dice? Dando le istruzioni al giovane Timoteo su come organizzare le chiese. Stiamo parlando in questo caso di candidati al ministero, come gli apostoli. Che istruzioni gli dà? Non essere precipitoso nel consacrare nessuno al ministero, negli imporgli le mani, altrimenti ti rendi colpevole nei suoi peccati, dei suoi peccati. E gli dice ancora che prima, che qualsiasi carica, prima di assumere un ufficio, deve essere prima provata. Dunque, il primo insegnamento che possiamo trarre è questo: guardiamoci dalla fretta nelle cose del Signore, qualsiasi sia la sua motivazione, qualsiasi sia la sua origine. E ringraziamo il Signore per tutte le volte che noi siamo partiti pieni di entusiasmo, pieni di zelo, ma con poca conoscenza. Ed Egli ci ha misericordiosamente fermato. Tante volte abbiamo potuto pensare che è stato un fallimento quello a cui andavamo incontro. No, era la disciplina paterna di Dio che ci fermava affinché non commettessimo errori più gravi. Però oltre, fratelli e sorelle, a questo insegnamento ne troviamo uno ancora più importante. Perché dovevano fermarsi a Gerusalemme? Perché non dovevano iniziare subito la missione? Perché non dovevano subito partire con la predicazione? Perché dovevano aspettare il dono dello Spirito Santo, il dono che era stato loro promesso, che era stato profetizzato. Abbiamo visto, avevano ricevuto una chiamata divina diretta, erano stati istruiti direttamente dal Signore, avevano visto cose che i nostri occhi desidererebbero vedere. Ma tutto questo non bastava, ma tutto questo non era sufficiente. Avevano la necessità di essere rivestiti di potenza dall'alto, avevano la necessità che Dio stesso manifestasse la sua potenza in loro. E hanno dovuto invocare, hanno dovuto chiedere al Padre, nel nome di Cristo, di spandere lo Spirito Santo su di loro. Per 10 giorni lo hanno fatto, finché venne la Pentecoste. E anche noi, fratelli e sorelle, dobbiamo invocare e chiedere questo dono del Padre. Ovviamente lo sappiamo bene, gli eventi della Pentecoste sono unici, non possono essere ripetuti. Però ogni volta che lo Spirito Santo visita la Chiesa, effetti, manifestazioni che si sono avute alla Pentecoste, non mi riferisco a manifestazioni miracolose, lo vedremo più avanti nel corso della predicazione, manifestazioni della presenza dello Spirito Santo che si sono avute nella Chiesa quando lo Spirito Santo l'ha battezzata il giorno della Pentecoste, si hanno tuttora quando lo Spirito Santo visita e risveglia le chiese. Dunque, fratelli e sorelle, noi possiamo dire di avere una chiamata non diretta, ma abbiamo di aver avuto una chiamata tramite l'Evangelo, tramite la parola di Dio. Possiamo dire di avere esperienza, possiamo dire di esserci istruiti nella parola di Dio, ma tutto questo non basta, come non bastava per gli apostoli, a maggior ragione non basta per noi. Possiamo essere istruiti, dotti nella parola di Dio, possiamo avere tanti anni di fede, le nostre chiese possono essere costituite da persone serie, disciplinate, ma se non abbiamo la potenza dello Spirito Santo, siamo, fratelli e sorelle, come una casa senza energia elettrica. Una casa ben costruita, una casa ben arredata, possiamo dire pure una casa pulita, che in apparenza sembra accogliente, ma una casa senza energia elettrica com'è? È una casa buia, è una casa fredda, una casa senza calore, una casa non accogliente. Non ci si trova bene. Io ricordo casa di mia nonna, era gelida. E quando andavo là non vedevo l'ora di andare via, perché c'era più freddo in casa che fuori. Così, fratelli e sorelle, siamo noi. Sono le nostre chiese, sono le nostre vite, se non c'è la presenza dello Spirito Santo dentro di noi. Siamo apparenza, possiamo essere attraenti come le belle case. Siamo apparenza, ma senza vita. Chi ci visita e cerca luce e calore, poi si allontana perché queste cose non le trova. Oppure possiamo essere, un'immagine che mi è molto piaciuta questa, come una cascata ghiacciata. L'avete vista, penso, in televisione qualche volta, l'immagine di una cascata ghiacciata. Certo, noi non siamo in zone di cascate e in zone dove i torrenti ghiacciano. Però com'è una cascata ghiacciata? Quando si ghiaccia, tutti i movimenti dell'acqua rimangono lì, statici. Sembra che ci sia movimento, ma non c'è movimento. Così siamo noi, così sono le nostre vite, così sono le nostre chiese, se lo Spirito di Dio non ci visita. Una cascata ghiacciata senza vita che non porta acqua, una casa fredda, senza luce, senza calore, sono cose inutili, cose che non servono. E nelle cose di Dio, in queste cose, non esiste il vivacchiare, il tirare a campare, anche quando si è inutili, come fanno tanti governi, si vivacchia. No, o si è fruttuosi o non si ha ragione di esistere. Questo è il messaggio che il Redentore diede alla Chiesa di Sardi. Tu sei una Chiesa, né fredda e né fervente. Sei una chiesa inutile. Rimarrai? Continuerai? No, io ti vomiterò fuori dalla mia bocca. Questo è il severo messaggio che il Redentore dà a coloro che vivono dell'esistenza, alle chiese che vivono delle esistenze inutili. E fratelli e sorelle, dobbiamo confessare che senza lo Spirito di Dio noi nulla possiamo. Possiamo cadere nell'errore, avere la tentazione di pensare che ce la possiamo fare ad andare avanti, fra virgolette, in una vita ecclesiastica ordinaria senza lo Spirito di Dio. Ma questa è un'illusione. Per lo Spirito di Dio il suo compito sono i risvegli. Ma per l'ordinaria amministrazione ce la possiamo fare pure con le nostre forze. È un'illusione, è un peccato di arroganza, fratelli e sorelle. Perché, come dire, non abbiamo bisogno di Dio. Mi ha molto colpito una testimonianza, una parola di Spurgeon, che un giorno il principe dei predicatori, l'uomo veramente che aveva una capacità di parola invidiabile, andò a visitare un povero ammalato. Spurgeon dice: andai nella mia propria forza, confidando in quello che io avrei potuto dirgli. Non fui capace di dirgli nulla. Non fui capace di dirgli nulla. E quante volte, fratelli e sorelle, anche noi abbiamo fatto questa stessa esperienza. Avremmo dovuto parlare. Sapevamo che quelle erano le circostanze giuste per dare una parola di testimonianza, ma le nostre labbra sono rimaste chiuse, serrate. Perché, fratelli e sorelle? Non è forse perché non avevamo con noi l'assistenza, la guida, la potenza dello Spirito Divino, della terza persona della Trinità? Il Signore ci guardi, veramente chiediamo perdono per questo peccato di aver voluto compiere l'opera sua, anche le piccole cose, senza il suo aiuto. Qualsiasi cosa dobbiamo farla chiedendo l'assistenza di Dio. Dicevo alle sorelle nella chiesa lì a Milazzo: anche voi sorelle che vi adoperate per la pulizia del locale di culto, anche quest'opera che sembra così banale va fatta nella potenza di Dio, affinché non si mormori, affinché le cose si facciano con gioia, come per il Signore, e non come per questo, per quel fratello, per il pastore o per la chiesa, affinché tutto sia visto come un servizio che viene reso al Signore. C'è una parola dell'apostolo Pietro che in questi ultimi tempi mi ritorna continuamente nella mente, e dice proprio questo: se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la propria forza? No, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ogni servizio, ogni attività, con l'aiuto dello Spirito Santo. Non soltanto le grandi cose, anche le piccole cose. E il Signore ci liberi da questa terribile illusione e peccato che possiamo fare qualcosa senza di Lui. Però, fratelli e sorelle, credo che più di tante parole, di tante spiegazioni, per comprendere questa realtà, la realtà della necessità della presenza dello Spirito di Dio nella Chiesa, sia necessario guardare ad alcuni esempi. E dove li troviamo questi esempi? Li troviamo innanzitutto nella vicenda della Chiesa apostolica, li troviamo nelle vicende dei risvegli. Cosa è successo quando lo Spirito Santo si è mosso nelle chiese e ha risvegliato il popolo di Dio? Quale caratteristica, quale qualità diversa aveva la vita di quei credenti? Leggiamo il Nuovo Testamento, leggiamo, poniamo attenzione a quella che era la vita dei credenti della Chiesa apostolica, e leggiamo la storia dei risvegli per vedere, per cercare di capire qual era il loro tratto distintivo, le loro caratteristiche peculiari. La scorsa settimana leggevo una meditazione del professore Vittorio Subilia, che era un uomo che non era incline a romanticismi e ad entusiasmi. Chi l'ha conosciuto era, diciamo, un personaggio tutto d'un pezzo, ieratico, che ti gelava soltanto con lo sguardo. Dunque una persona niente affatto incline a commuoversi facilmente. Eppure ha scritto delle parole veramente bellissime sulla Chiesa apostolica. Delle parole veramente da cui traspare la sua partecipazione, la sua commozione. E ve le voglio leggere. Gli uomini dell'era apostolica erano animati da un fervore appassionato e comunicativo, Credenti avevano trasformato la loro casa in chiesa e ospitavano le assemblee dei fratelli. Credenti che testimoniavano della loro fede nei bassifondi dell'urbe, tra i commercianti, i militari, gli schiavi. Credenti che ospitavano i fratelli di passaggio, donne che si affaticavano nel servizio dei fratelli, uomini e donne pronti ad ogni sacrificio e sopportavano prove di vario genere, anche essere dati in pasto alle belve o essere finiti da un gladiatore nell'arena, che sapevano morire col sorriso e col canto di Cristo sulle labbra. Cos'era che animava questi nostri fratelli di 2000 anni fa? Cos'era che dava loro la forza, la capacità di compiere dai servizi più umili, servizi diagonali, di assistenza, fino alla prova suprema del martirio, del sacrificio di sé? Cos'era che li animava, fratelli e sorelle, se non lo Spirito di Dio? Magari questi nostri fratelli non avrebbero saputo esprimere la loro fede trinitaria con le parole bellissime del Credo Niceno, del Credo Niceno Costantinopolitano. Non l'avrebbero saputo fare. Però conoscevano la realtà della terza persona della Trinità. Questo non significa, fratelli, santificare quello che era la Chiesa Apostolica, dire che non c'erano peccati, che non c'erano problemi. C'erano queste cose, problemi anche gravi. Ma c'era un fermento, una forza di vita che, ahimè, ai più oggi sembra sconosciuta. Non che ce ne siamo dimenticati, ma proprio sconosciuta, che non è mai stata conosciuta. Non avevano neanche tutto il Nuovo Testamento, avevano la parola degli apostoli, la parola dei profeti ispirati, ma conoscevano la realtà della terza persona della Trinità. E tante volte, fratelli e sorelle, Dio umilia i credenti. Dio umilia una Chiesa che si fonda sulle sue forze, sulla sua capacità, sulla sua istruzione, sulla sua storia, sulla sua esperienza, su quello che riesce a realizzare, sulle sue finanze. La umilia, facendo sì che la sua opera sia portata avanti da altri che magari non hanno queste caratteristiche. Sempre Spurgeon un giorno ebbe a dire che nella campagna inglese ci sono ancora tanti predicatori metodisti primitivi che non si sanno neanche esprimere in un inglese corretto, ma che lo Spirito di Dio ha reso padri spirituali di molti. Confidavano in Dio, confidavano nell'opera dello Spirito di Dio ed erano benedetti. Chi confidava in se stesso perdeva questa benedizione e Dio passava oltre. E fratelli e sorelle, ogni volta che lo Spirito Santo ha visitato il suo popolo, le stesse cose che si sono viste nella Chiesa Apostolica si sono viste nella storia della Chiesa. Un rinnovato amore, una rinnovata potenza innanzitutto nella predicazione della parola di Dio, un rinnovato amore per l'ascolto della parola di Dio, un rinnovato zelo per l'evangelizzazione, passione per le anime, per i perduti, desiderio di condividere l'opera di Cristo. Questo faceva aprire le labbra a molti credenti. Ed è molto interessante notare che il Signore aveva dato agli apostoli il compito di essergli testimoni per tutta la terra. Ma l'Evangelo raggiunse Roma prima degli apostoli. A Roma già c'era una comunità cristiana già prima che vi arrivasse San Paolo. E quante volte pure in Italia, molti anni addietro, decenni addietro, si sono verificate cose simili. Le chiese nascevano spontaneamente, non per opera di missionari, non per opera di pastori, ma di semplici credenti che davano la loro testimonianza. E poi i pastori erano chiamati a organizzare la vita delle chiese. Dunque il Vangelo, la testimonianza di Cristo che correva più veloce dei predicatori, perché correva sulle gambe dei semplici credenti, e le chiese nascevano. Un rinnovato amore per la parola di Dio, un rinnovato amore per l'evangelizzazione, una grande disponibilità al sacrificio. Nell'era apostolica è avvenuto che i credenti aprivano le loro case e nelle loro case si celebrava il culto al Signore. Il Signore mi ha dato la grazia di conoscere, quando sono stato bambino, credenti che per 20 anni hanno tenuto la casa, la chiesa in casa loro. E ogni culto, almeno per 10 anni, fino a quando non hanno costruito una casa più grande, ogni culto smontavano la camera da letto e la adibivano a sala di culto. Cos'era che animava questi credenti? Che magari fratelli e sorelle dottrinalmente ne potevano sapere molto meno di noi. Era la presenza dello Spirito di Dio nelle loro vite. Non voglio assolutamente sminuire la necessità di una solida preparazione teologica, ma cosa potrebbe fare una solida preparazione teologica animata dal fuoco dello Spirito di Dio? Quante opere maggiori si potrebbero fare? Perché non si compiono fra di noi? Abbiamo visto quella che è la realtà di una Chiesa battezzata con lo Spirito Santo, la vita dei credenti. Abbiamo tentato di specchiarci in essa. Corrisponde quello che noi siamo, quello che sei tu, fratello, sorella, corrisponde a quello che erano questi nostri fratelli? E se non corrisponde, perché? Dobbiamo invocare il dono dello Spirito di Dio. Dobbiamo invocare la sua visitazione. Ma come cercarla? Dove cercarla? Certo, non dobbiamo ascoltare la voce della stragrande maggioranza degli evangelici nostri contemporanei, che ci diranno che per avere il movimento dello Spirito di Dio in mezzo a noi dobbiamo cambiare il nostro modo di celebrare il culto, dobbiamo cambiare le nostre liturgie, dobbiamo creare delle atmosfere, dobbiamo cantare degli inni particolari, dobbiamo avere delle musiche particolari, dobbiamo magari avere degli effetti speciali in chiesa. Quello è soltanto un surrogato dello Spirito di Dio. Quella è un'imitazione, eppure falsa, perché lo Spirito di Dio non fa determinate cose. E quello che mi stupisce è proprio questo, che proprio quei gruppi, sia evangelici che cattolici, che si chiamano carismatici, che gridano lo Spirito, poi non possono fare a meno di questi mezzi che creano atmosfere. Cosa significa, fratelli e sorelle? Che proprio là lo Spirito di Dio non c'è, e lì non lo dobbiamo cercare, e né dobbiamo, fratelli e sorelle, farci qualche pensierino su quei metodi. Sono soltanto surrogati ed imitazioni false di quella che è l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio lo dobbiamo cercare nella preghiera. Rimanete in Gerusalemme. E al verso 14 leggiamo che gli apostoli erano perseveranti nella preghiera. E durante il suo ministero terreno il Signore disse: voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Dobbiamo invocarlo, chiederlo in preghiera. Ma cosa fare, fratelli e sorelle? Sospendere tutto, sospendere ogni attività, rinchiuderci nelle nostre chiese, non fare più nulla? Noi non siamo nella stessa condizione degli apostoli. Noi già siamo in cammino, noi già stiamo lavorando, ma dobbiamo lavorare con uno spirito di preghiera, confessando il nostro peccato di autosufficienza, di arroganza, che abbiamo potuto pensare di fare le cose senza lo Spirito di Dio. Lavorare con uno spirito di preghiera e con uno spirito di attesa. Tante volte non mi sono sentito col pastore, una frase che è saltata nelle nostre discussioni è stata questa: aspettiamo Dio. Lavorare aspettando Dio, con uno spirito di preghiera, chiedendo che scenda lo Spirito Santo a trasformare le nostre vite, a trasformare le nostre chiese. E fratelli, voglio concludere, per illustrare meglio questa verità, con le belle parole scritte ormai quasi 100 anni fa da un pastore valdese di un'altra generazione. E dice proprio questo: una vita ecclesiastica normale, quella che abbiamo chiamato di ordinaria amministrazione, una vita ecclesiastica normale non è necessariamente una vita nello Spirito Santo. Tutto quello che facciamo, possiamo fare come uomini, come pastori, come membri di chiesa, è sempre qualche cosa di preliminare, di preparatorio. Siamo come gli agricoltori che preparano il campo e aspettano la pioggia vivificante dal cielo. Siamo come operai che costruiscono un canale per condurre l'acqua ad irrigare un terreno asciutto e si domandano: quando passerà l'acqua per questo canale? Finché l'acqua non passa, il canale non serve. Finché la pioggia non cade, il seme non germoglia. E continua: finché questa potenza non si sprigiona nelle anime, non possiamo dire che la Chiesa vive, che noi viviamo. Siamo in una posizione di attesa, come discepoli tra l'ascensione e la Pentecoste. Siamo simili ad un esercito che fa metodicamente gli esercizi. Un esercito che non combatte, deve fare gli esercizi. Eppure, tutti sanno che gli esercizi non sostituiranno mai la grande fiammata di passione che farà di quelle schiere disciplinate una falange di eroi. Così noi siamo ridotti a frequentare i nostri culti, a cantare i nostri inni, a fare e ascoltare sermoni, a celebrare e a far celebrare battesimi, matrimoni, funerali, a istruire e a far istruire i fanciulli, a eleggere le cariche ecclesiastiche, a fare le nostre collette, a chiudere i nostri bilanci, a convocare le nostre assemblee. Guai a noi se non lo facessimo. La Chiesa cesserebbe di esistere. I canali normali dello Spirito Santo sarebbero ostruiti. La vita cristiana sarebbe esposta a tutti i pericoli dell'improvvisazione. Ma dobbiamo fare tutto questo sapendo che non è un esercizio e non sostituisce, anzi proclama la necessità della Pentecoste, delle nostre anime, della grande fiammata dello Spirito Santo, che sola può fare di tutto questo una cosa viva, profonda, vissuta. Dunque, fratelli e sorelle, continuiamo ad operare, continuiamo a servire, ma veramente voglia mettere il Signore nel nostro cuore questo profondo desiderio di cercare con tutto il nostro essere la sua visitazione, che noi non bastiamo a noi stessi, che non possiamo andare avanti senza la sua forza e senza la sua potenza, che ci sia veramente nel nostro cuore questo desiderio e che la nostra fine, fratelli e sorelle, non sia come di quelle chiese che per anni dai pulpiti hanno gridato risveglio, visitazione dello Spirito Santo, ma poi confidavano in tutt'altro e lì non sono state visitate dallo Spirito di Dio e ora sono morte. Non sia questa la nostra sorte. Il Signore ce ne guardi e metta veramente nel nostro cuore il desiderio di cercare la sua faccia. A Lui sia la gloria. Amen. Signore Dio nostro, qualsiasi cosa facciamo, senza la tua forza, senza il tuo aiuto, senza la tua potenza, è vana. Senza di te non possiamo fare nulla. E questa mattina veniamo dinanzi a te con un cuore pentito e ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo affermato queste verità a parole, ma poi la nostra vita non è stata minimamente toccata. Non ti abbiamo invocato, non ti abbiamo cercato come invece avremmo dovuto. O Signore, vuoi tu perdonare questo nostro peccato e mettere in noi il desiderio di cercarti, la realizzazione, Signore, che senza di te siamo deboli, che stiamo costruendo veramente cose, Signore, che non possono durare se non c'è la tua benedizione e la tua presenza in mezzo a noi. Aiutaci, Dio nostro, e perdonaci. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, che è benedetto con te in eterno. Amen. Amen.